forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati a una nuova edizione del Mondo alla Radio. Il saluto da Paola Simonetti al microfono e dallo staff tecnico, Luciana Fantini in regia e Roberto Colangeli alla parte tecnica. Vi ricordo come sempre il contatto per raggiungerci 335 1243 722. Sottolineo che questo numero ci è utile anche per capire che cosa vi piace approfondire all'interno della nostra radio, dei nostri programmi. Dateci suggerimenti, testimonianze, se volete segnalateci anche dai territori, problematiche o anche buone prassi. Tra poco intanto focus sui rifiuti tecnologici, immensa ondata di scarti provenienti da elettrodomestici di ogni tipo, computer, cellulari usati e divenuti presto obsoleti per aberranti leggi di mercato che finiscono poi nella pattumiera o peggio ancora in un traffico illegale che qualche volta raggiunge l'Africa e l'Asia, inquinando l'ambiente naturalmente, ma anche e soprattutto le vite di persone povere che da questi rifiuti traggono spesso sopravvivenza. Eppure recuperarli si può, alcune buone prassi in Italia e nel mondo ci dicono e ci diranno in questa trasmissione come. Seconda pagina dedicata invece alla Bolivia, entrata forse in una nuova pagina della sua storia politica, economica e sociale con l'elezione del neo presidente Luis Arce. Il cellulare di recente acquisto ma superato dal nuovo modello, la lavatrice che dopo pochi anni di utilizzo si blocca, un computer che comincia a zoppicare nel funzionamento e per loro si profila la pattumiera. Proprio così si sono generate quasi 54 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici nel mondo solo lo scorso anno. Pensate che sono rifiuti che hanno registrato un incremento del 21% rispetto all'anno precedente, al 2018. Di queste solo il 17,4% è stato riciclato. Questo ci dicono i dati del rapporto Global E-Waste Monitor 2020. È il monitoraggio che è realizzato da enti internazionali che sono anche spesso strettamente legati alle Nazioni Unite. Tra i paesi che hanno contribuito di più, diciamo, alla produzione di questi rifiuti ci sono la Cina, gli Stati Uniti e l'India che messi insieme hanno rappresentato il 38% dei rifiuti elettronici mondiali nel corso del 2019. C'è da dire però che nessun paese ha le mani pulite in questo senso, quindi insomma anche l'Italia, anche noi, facciamo purtroppo la nostra parte. Sono rifiuti che hanno rappresentato circa 98 milioni di tonnellate di anidride carbonica rilasciata nell'atmosfera a causa di uno smaltimento inadeguato, ad esempio, da parte dei cittadini, che spesso apre la strada però, questo smaltimento inadeguato, al traffico illegale di questi rifiuti, che spesso finiscono all'estero. Africa, Asia in testa, lo dicevamo in apertura, e la denuncia è arrivata proprio dal ministro italiano dell'ambiente Costa, che ha ricordato che se da una parte l'Europa ha il tasso di raccolta e riciclo di queste apparecchiature più alto del mondo, il 35%, d'altra parte 350.000 tonnellate all'anno di questi rifiuti vengono esportati illegalmente, naturalmente con un prezzo che paga l'ambiente ma che pagano anche le popolazioni, diciamo, di destinazione. Di tutto questo però vogliamo parlare in primis anche con le buone prassi che si possono mettere in campo in Italia e nel mondo con gli ospiti di oggi. Jacopo Ottaviani, che è collaboratore del settimanale internazionale. Benvenuto Jacopo.
Salve, grazie mille.
Grazie di essere con noi. Tu sei autore di un'inchiesta che ha messo in luce proprio questo percorso che fanno i rifiuti elettronici in Africa, in particolare ne parleremo. Accolgo con piacere anche Elena Canalis, delle famiglie della fraternità del SERMIG, che è il servizio missionario giovani, promotore del progetto Regeneration. Grazie della disponibilità, Elena.
Grazie, salve a tutti.
Saluto e ringrazio anche Donatella Pavan, giornalista esperta di cultura sostenibile e ideatrice di Giacimenti Urbani. Sentiremo di che cosa si tratta. Benvenuta Donatella, grazie anche a te.
Grazie molte e buonasera a tutti.
Allora, siete in tanti, vi chiedo gentilmente sintesi in modo che possiate parlare tutti equamente. Allora, Jacopo, tu hai realizzato, lo dicevamo, una bella inchiesta sul tema dei rifiuti elettronici, hai raccontato la realtà del Ghana, ci troviamo in Africa. Una delle mete del percorso di questi scarti tecnologici, dobbiamo dirlo fra luci ed ombre, diciamo c'è una doppia faccia per così dire. Che cosa arriva in Ghana e come?
Esattamente, qualche anno fa ho avuto l'opportunità di viaggiare in Ghana, in Africa occidentale, e spendere alcune settimane nella capitale Accra. La capitale del Ghana è uno dei massimi poli dell'Africa occidentale, insieme anche a Lagos in Nigeria e ad altre città, dove si processano quelli, sì, che per noi sono appunto considerati rifiuti elettronici. Io una cosa che ho notato è che arriva tantissima, diciamo una quantità altissima di quelli che per noi sono rifiuti elettronici, che vengono percepiti come delle macchine o degli apparecchi che possono essere riparati, utilizzati e rivenduti nel mercato locale. Il che significa però che hanno appunto dopo una seconda vita in Africa occidentale una longevità molto breve e quindi nell'arco di poco tempo finiscono in discariche dove non vengono processati o riciclati in maniera sicura.
Certo, lì dici viene alimentato un prolifico mercato locale gestito e fruito da chi? Perché poi il mercato si divide, tu metti in luce come c'è un mercato diciamo emerso, benché informale, e invece un percorso un pochino più sommerso. Ci dici certo quali sono le due strade?
Certo, diciamo che esiste una parte di mercato della seconda mano che è gestito dalla classe media, diciamo del Ghana, dove appunto sia chi vende, sia chi ripara, sia chi compra appartiene a una classe, diciamo, media.
Sì.
Poi però c'è anche il mercato dei minerali, gli estratti, no? Ad esempio bruciando alcune componenti, e quello diciamo è molto più sommerso, più a parte illegale.
Sì.
E tanto che ci sono anche minori che lavorano sulla discarica e a mani nude muovono, bruciano e tentano di estrarre minerali che poi possono essere rivenduti in quello che è un mercato nero.
Quindi insomma, perché noi l'abbiamo ricordato qui a Radio Vaticana Italia, all'interno di moltissimi oggetti tecnologici ci sono dei minerali che vengono estratti in miniere in alcuni paesi del mondo dove si lavora in maniera disumana. Noi abbiamo parlato per esempio qualche tempo fa del cobalto, che fa parte spesso delle batterie che alimentano questi oggetti tecnologici, e abbiamo raccontato la vita veramente infernale che fanno spesso anche i minori all'interno di queste miniere. Quindi è bene saperlo che all'interno di questi oggetti c'è, come dire, tutto un universo di sfruttamento ma anche di inquinamento, perché sono minerali e metalli che inquinano, se smaltiti in maniera assolutamente inadeguata, anche l'ambiente, e che intossicano anche le persone che vengono a contatto con questi materiali. Jacopo, è un mercato diciamo che però vede anche tutto un giro, tu dici, di intermediari, rivenditori, riparatori, commercianti dell'usato, il che significa che in qualche modo dà da vivere alle persone?
Sì, dà da vivere, in particolare il mercato dell'usato dà da vivere a moltissime persone, anche giovani che non hanno magari avuto l'opportunità di studiare all'università, comunque imparano sul campo come riparare computer, telefoni o smartphone, televisori, li ho visti dal vivo e sono molto abili in questo, quindi in un certo senso danno anche una seconda vita a quelli che sono gli elettrodomestici o gli apparecchi elettronici, sì, che utilizziamo qui. Dall'altro lato però il rischio è che sebbene appunto offra un'opportunità ad alcuni, ad altri, soprattutto la parte di rifiuti, va a inquinare sia la terra, le falde acquifere, perché molto spesso si incendiano, no? Si creano dei falò per estrarre ad esempio, sì, il rame, per bruciare la gomma intorno ai cavi ed estrarre il rame, questi fumi tossici si elevano in aria e poi ricadono magari su gli appezzamenti di terra dove vivono ad esempio nella capitale di Accra, nella zona di Abloboshe, che è la zona dove noi siamo andati. Questi fumi tossici vengono inalati da chi estrae i minerali a mani nude, senza dispositivi di protezione, ma non solo, inquinano anche l'ambiente e di conseguenza, non so, hanno delle ricerche universitarie, hanno analizzato la qualità dell'acqua e anche la presenza di metalli pesanti all'interno degli alimenti, sempre nella zona di H, molto preoccupanti. Quindi non solo chi estrae, ma anche chi vive intorno a queste discariche informali è esposto all'inquinamento.
Il danno è davvero, davvero pesante. Senti Jacopo, però c'è tutto un commercio, appunto, no, che vede anche l'illegalità e vede questi aspetti sicuramente negativi. Tu però citi il fatto che in loco ci siano anche percorsi etici, per così dire, cioè organizzazioni no profit che in qualche modo cercano di regolare la cosa o comunque di renderla etica.
Ci sono, alcune di queste lavorano esattamente all'interno della discarica e cercano di reintrodurre diciamo, i minori che lavorano in questo ambito in un percorso più sicuro. C'è tutta un'opera di sensibilizzazione sul fatto che questi dispositivi sono un'opportunità, anche se vengono considerati rifiuti, se trattati nella maniera giusta.
Sì.
E questo secondo me si può applicare non solo nel sud globale, ma anche qui in Europa, nel nord.
Assolutamente, tant'è che le buone prassi, le attività virtuose sono, dobbiamo dire, numerose anche in Italia, dove qualcuno sta cercando di generare, oltre che un abbattimento dello spreco che è fondamentale in questo momento, anche una nuova economia legata alla riparazione e al riuso. Sto parlando del progetto Regeneration, che è nato in provincia di Torino grazie all'apporto di più enti, fra cui spicca il SERMIG, Arsenale della Pace, il servizio missionario giovani impegnato, diciamo, a largo raggio nella lotta alla povertà in tutte le sue declinazioni. E io saluto di nuovo la sua rappresentante oggi, Elena Canalis. Elena, ben trovata di nuovo. Allora, Regeneration, ovvero come si possano far tornare a vivere elettrodomestici, diciamo, altrimenti destinati alla discarica. Qui a Roma li gettano direttamente davanti ai cassonetti, quindi lavatrici, lavastoviglie, eccetera, creando però anche posti di lavoro. Come si dipana il progetto? Poi dopo entriamo un pochino più nel merito a largo raggio.
Noi siamo partiti nel 2017 con una collaborazione con un'azienda amica con la quale abbiamo come serme di un tessuto ormai da diversi anni delle relazioni positive, che aveva dalla sua l'esperienza di essere un'azienda che produce e distribuisce ricambi per elettrodomestici.
Sì.
Noi alla nostra porta avevamo tanta gente che bussava alla porta sempre aperta dell'Arsenale della Pace a Torino chiedendo anche lavoro. Mettendo insieme il desiderio di trovare una soluzione, di creare lavoro, non solo di aspettarlo,
certo,
come se fosse un destino, e l'occasione di questa relazione, abbiamo pensato di dare vita, di dare una nuova vita, una rigenerazione agli elettrodomestici, creando posti di lavoro. Ad oggi, dal 2017, sono oltre 4.000.
Sì.
I grandi bianchi, quindi le lavatrici, i figli, le cappe, i piani cottura, che sono stati rigenerati da un gruppo di persone che è partito nel 2017 in 2-3 persone ed oggi vanta 11 addetti, tra i quali 9 direttamente coinvolti nella riparazione,
sì,
nella rigenerazione, tecnici di laboratorio, e 2 commessi che ruotano nei 3 punti vendita che sono nella provincia di Torino, 2 nella città e 1 a Vinovo, dove ha sede il laboratorio.
Insomma, è una storia, diciamo, di successo e che ci racconta come davvero si possa fare un'economia diversa, anche giocando a lottare contro quella che è l'obsolescenza programmata, no? Una cosa di cui abbiamo sentito parlare spesso, cioè la data di scadenza che hanno spesso gli elettrodomestici o comunque gli oggetti tecnologici. Di questo abbiamo parlato tempo fa qui a Radio Vaticana Italia. Una questione un po' difficile da dipanare perché naturalmente non è comprobabile, diciamo, l'obsolescenza programmata, cioè il fatto che l'oggetto abbia effettivamente una data di scadenza, però la realtà ci racconta che, cioè, voglio dire, passato un certo tempo l'oggetto si rompe, si spegne o non è più in grado di funzionare. Riflettevamo anche, Elena, quando abbiamo chiacchierato prima della trasmissione, sul fatto che gli oggetti sono diventati sempre meno riparabili perché, diciamo, non si riescono quasi neanche ad aprire, no? Diventa complicato anche maneggiarli per chi è esperto. Quindi mi viene di dire, per fare tutto quello che avete voi realizzato è necessario mettere in campo delle competenze, cioè è stato necessario fare formazione.
Certamente, infatti oltre alla creazione del posto di lavoro dietro c'è un'attività di formazione tecnica che negli ultimi tempi, ad attività ormai avviata, stiamo offrendo anche a giovani di 19-18 anni usciti dal diploma che si affacciano al mondo del lavoro inesperti e senza una professione, che vengono nel nostro laboratorio facendo dei piccoli tirocini e apprendono questo mestiere. Quindi è fondamentale nel creare lavoro affiancare l'idea, oltre che chiaramente in questo caso della tutela dell'ambiente, quella forte della formazione tecnica, che è spendibile al di là del laboratorio specifico della Regeneration.
Certo.
Inoltre c'è un terzo elemento, sì, importante in questa relazione, il CERMIG, questa grande azienda, la Aselar, ma poi i privati, perché noi recuperiamo questi elettrodomestici in parte presso i depositi dove vengono lasciati, ma anche spesso grazie a privati che, conoscendo questa iniziativa, ci interpellano, ci chiedono: avete interesse a rilevare il nostro elettrodomestico invece che
interessante
buttare?
Certo.
Esattamente. E noi facciamo un piccolo sopralluogo, capiamo se è ancora utilizzabile nei circuiti di Regeneration e lo spesso recuperiamo noi mettendolo a disposizione nel laboratorio. Quindi è una,
si crea una rete,
economia
di fatto,
circolare,
certo,
si crea economia circolare di positivo, ecco.
Fantastico. Allora, Jacopo Taviani, ritorno un attimo da te. A proposito di competenze, parlavi di giovani che in Africa sono abilissimi a fare, no, le riparazioni di questi oggetti che arrivano in tutta questa immensa ondata di rifiuti. Sono competenze che loro potrebbero in qualche modo davvero sistematizzare e far diventare una professione regolare, secondo quello che tu hai visto?
Secondo me sì, c'è un enorme potenziale, diciamo, questo non si applica solo nell'ambito dei rifiuti elettronici, ma si applica, diciamo, in tutto l'ambito della tecnologia, tant'è che molti non sanno, ma in alcune delle capitali africane che ho potuto visitare,
sì,
tra cui Accra, la stessa Accra in Ghana, ma anche Nairobi o altre città in Africa, c'è una scena di start-up estremamente sviluppata,
certo,
con giovani molto preparati che si occupano di informatica o di mondo digitale, hardware and software, e danno prova appunto della loro abilità, quindi può essere senza dubbio
potrebbe essere una strada, no, anche di riscatto,
una,
se vogliamo, se
strada,
vogliamo
è già una strada senza dubbio, sì, sì.
Donatella Pavan, giacimenti urbani, allora siamo a Milano ed è, come dire, un progetto davvero a larghissimo raggio contro lo spreco, perché voi vi adoperate, diciamo, non solo sui rifiuti tecnologici ma su tutto quello che è, no, rifiuto, scarto. Che cos'è giacimenti urbani? Perché già il titolo è, come dire, bellissimo, no? Racconta già molto di quello che fate, giusto?
Sì, direi di sì. Spero almeno che lo si colga. Dunque, il nome giacimenti urbani deriva da una mia esperienza di giornalista, si risale al 2006. Dovevo fare un pezzo sul valore dei rifiuti per una testata,
sì,
femminile di fascia alta, avevo convinto il direttore, e stavo intervistando il direttore generale del CONAI, che è il Consorzio Nazionale,
sì,
del Recupero degli Imballaggi, e mentre questo aspettavo che costui arrivasse mi dicevo: ma cosa mai mi potrà dire che io possa raccontare a dei lettori di questo giornale, alle delle elettrici? E lui ha esordito dicendo: mia cara signora, i rifiuti urbani sono i nostri nuovi giacimenti urbani. L'Italia è un paese povero di materia prima e soltanto utilizzando i rifiuti noi possiamo avere una materia prima nostra e a costo minore.
E tu hai preso proprio la palla al balzo,
no?
Hai capito il valore. Allora, cosa fa Giacimenti Urbani? Dove va a pescare?
Allora, Giacimenti Urbani si occupa della riduzione dello spreco di risorse a largo raggio,
sì,
e della riduzione della produzione di rifiuti, nonché della trasformazione in risorse. Noi ci occupiamo di prevenzione, per cui ad esempio se si parla di rifiuti elettrici ed elettronici come quelli di cui,
sì,
stiamo parlando ora, quello, il nostro messaggio è quello di acquistare prodotti che abbiano una lunga durata e che siano riparabili. Sempre su questo fronte abbiamo attivato una petizione per chiedere,
sì,
assieme a un gruppo europeo che si chiama Restart Project, una petizione nel 2018-2019 al Consiglio d'Europa, perché si stava pronunciando sui prodotti, su una serie di prodotti elettrici ed elettronici,
sì,
in termini di efficienza energetica. Noi abbiamo chiesto una maggiore riparabilità degli oggetti e questa petizione ha raggiunto in pochi mesi più di 100.000 firme. E sempre sull'onda di questa idea, nel 2019, gennaio 2019, sempre,
sì,
con Restart Project, abbiamo attivato una nuova petizione invece per gli smartphone, perché noi sappiamo benissimo che molto spesso noi dobbiamo sostituire i nostri device perché non solo non funzionano più, ma non sono perché si rompono, ma perché non sono in grado di accedere a delle nuove possibilità.
Certo.
E quindi noi abbiamo chiesto sia una maggiore aggiornabilità che la possibilità di riparare. E questo si passa da qui alla seconda parte della nostra attività,
sì,
che è quella di occuparci di riparazione e riuso. Per la riparazione è un tema molto importante a livello professionale, come hanno anticipato,
sì, esatto,
Jacopo e Elena, se non erro. È molto importante a livello professionale, ma è molto importante anche a livello amatoriale e come processo mentale personale, nel senso che se noi non ci riprendiamo in mano la cura e la manutenzione degli oggetti e la convinzione che possiamo ripararli un po' anche noi,
certo,
non andiamo
se
lontano.
Solo ci si riuscisse, perché poi alla fine questi oggetti, come dicevo poc'anzi, sono difficilmente maneggiabili, cioè non si può proprio più aprirli, sono fatti in modo tale che occorre per forza mandarli in assistenza. Donatella, voi avete una rete delle attività virtuose, che significa?
Significa che noi abbiamo questa mappa, che si chiama la mappa dei giacimenti urbani, dove compaiono le attività che fanno sul territorio delle attività di prevenzione, riparazione, riuso, upcycling e riciclo.
Sì.
Rispetto alla riparazione, noi ci appoggiamo a una rete che è quella dei restarter,
mm-hmm,
che sono 28 gruppi in Italia. Andando sul sito di giacimentiurbani.eu,
sì, si trova. Abbiamo pochi minuti, Donatella,
il link,
quindi sì,
per arrivarci. Mm-hmm. E questi sono dei gruppi di riparatori non professionali che appunto stimolano le persone a tentare di riparare, ma sempre questi gruppi non professionali sono gli stessi che hanno attivato con noi queste petizioni, che sono molto importanti perché, come tu dicevi, mi permetto di darti del tu, gli oggetti non sono pensati perché non possano essere riparati, sono pensati perché abbiano una durata limitata, vedi obsolescenza,
certo,
programmata, sono pensati perché tu non li possa riparare e fanno dei blocchi unici, per cui se si rompe una parte all'interno di un...
È chiarissimo, certo,
quindi
necessariamente...
Noi ci stiamo premendo molto e adesso il Green New Deal avviato da Ursula von der Leyen ha tra le colonne portanti il fatto di rendere anche più riparabili gli oggetti e noi come cittadini dobbiamo chiedere a gran voce.
Giustissimo.
Questa cosa.
Perfetto. Io purtroppo sono costretta a chiudere questo spazio, il mio tempo si è esaurito, l'argomento meriterebbe davvero ore e ore di trasmissione, quindi saluto Jacopo Ottaviani, collaboratore del Settimanale Internazionale, Elena Canalis, referente del Servizio Missionario Giovani, promotore del progetto Regeneration, e Donatella Pavan, giornalista e ideatrice di Giacimenti Urbani. Grazie di cuore a tutti per la vostra partecipazione e testimonianza. Buon lavoro, grazie a tutti.
Grazie mille e
un saluto,
buona serata
grazie mille
a tutti.
Il Mondo alla Radio si ferma per qualche minuto, torniamo fra pochissimo su Radio Vaticana Italia.